Guarda tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Come ogni giovedì siamo qua, vi ricordo che il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Oggi sono da solo in trasmissione perché Francesco ha avuto tutta una serie di problemi e chiaramente deve far fronte a questi problemi. Naturalmente vi facciamo tutti gli auguri possibili, anche perché giovedì prossimo lo ritroverete in trasmissione. E proprio perché manca Francesco in trasmissione ne approfitto, così non gli faccio un discorso unico, non gli tolgo spazio, per ripassare, per rivedere tutti quelli che sono i concetti fondamentali del paganesimo politeista e della stregoneria che stiamo andando in radio a dire ormai da circa 7 anni, insomma, cioè sono quasi 6 anni e mezzo, quasi 7 che siamo qui in radio a spiegare che cos'è il paganesimo politeista e la stregoneria. I concetti fondamentali, vi ricordo che li abbiamo già esposti all'interno fin dalla primissima conferenza che abbiamo fatto in collaborazione con l'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti a Marghera il 6 settembre 1996. Ebbene, quello era praticamente una specie di manifesto in cui si riassumevano in poche frasi quello che è l'intero pensiero del paganesimo politeista e della stregoneria. Naturalmente dopo, nel corso degli anni, è stato via sviluppato proprio all'interno delle varie relazioni col mondo, all'interno della costruzione del sistema religioso pagano politeista nel suo insieme. Bene, per cui oggi praticamente faremo questo discorso. Prima di fare questo discorso vi ricordo che è già stato organizzato il rito della Devotio sull'altipiano di Asiago. Si terrà sempre una domenica di agosto. Naturalmente telefonate, mettetevi d'accordo o con me o con Francesco o con le persone della Federazione Pagana quando andiamo su e quando ci troviamo. Basta un colpo di telefono, le persone conosciute si mettono in contatto. Naturalmente partecipano al rito della Devotio esclusivamente le persone che sono già conosciute, cioè nel senso che fanno parte del giro dei pagani politeisti, ecco, non è che partecipano degli estranei, cioè, è abbastanza diciamo così riservato quel rito e lo manterremo sempre riservato nei limiti del possibile, insomma. Vi ricordo che il rito consiste nel ritrovarci, nel raggiungere il posto, nel portare un mazzetto di piante aromatiche, nell'accendere il fuoco, nel recitare quello che è la Devotio del Sentiero d'Oro. Per il momento resta questa la Devotio di conduzione, e praticamente poi si spegne il fuoco, si ringraziano gli dei del posto e si ritorna, e poi ci si ritrova tutti in agriturismo in un posto dove mangiare, dove cenare tutti assieme, insomma. Questo è in sostanza il rito della Devotio, l'insieme della giornata. È già stato stabilito e niente, prendete contatto così ci ritroviamo tutti insieme in una domenica di agosto a fare questo rito, questa festa, insomma. Bene, persona che ha telefonato prima quando c'era Franco dicendo che è stata in rete a vedere le foto del rituale del solstizio d'estate che abbiamo tenuto al Bosco Sacro a Jesolo, sì, in effetti è vero, io ho messo su sia pancia sia un bel po' di muscoli in questo anno e fa parte delle trasformazioni e delle necessità delle persone, insomma, no, non è che si possa essere sempre longilini quando magari capita come ieri che ci sono 8-9 tonnellate di materiale da sollevare o da spostare a mano. Chiaramente bisogna mettere su una quantità sufficiente di muscoli, e una quantità sufficiente di muscoli necessita anche una quantità sufficiente di grassi e di energia. Non c'è niente da fare, cioè si può far finta di voler buttare giù la pancia finché si vuole, ma non c'è sta nulla da fare, le necessità sono quelle che sono. E d'altronde, se non riusciamo a far fronte alle necessità, non siamo neanche dei pagani. Va bene. Allora, prendiamo un attimino questo discorso relativo al paganesimo politeista e stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano. Questo era il titolo della conferenza che abbiamo tenuto. Si tratta di 8 capitoli riassuntivi di quelle che sono le concezioni generali del paganesimo politeista e della stregoneria. e sono la creazione, uno, la creazione nel paganesimo politeista, il concetto che abbiamo di creazione, due, la vita e la morte, il concetto, tre, il concetto di divino come negazione del Dio padrone, Dio creatore, quattro, il concetto dell'essere assolutamente necessario, 5. L'orrore della concezione religiosa cristiano-cattolica. 6. Il circostante come coscienza. 7. I riti in stregoneria a mezzo per fondare la libertà. E 8. Il paganesimo politeista come religione. Questi sono gli 8 capitoli in cui è divisa, diciamo così, questa breve esposizione del paganesimo, dei principi religiosi del paganesimo politeista della stregoneria. La creazione nel paganesimo politeista. Questo capitoletto è diviso in 7 paragrafi, 7 diciamo così proposizioni, e dice: primo, l'universo, con quanto contiene, diviene in sé e per sé. La forza di trasformazione è nel mondo, nell'esistente, fin dall'origine del tempo. Questa forza è l'essenza del libero arbitrio che nel paganesimo politeista viene definito come adattamento soggettivo alle variabili oggettive ed appare al veggente come una forza attiva che permea l'intero esistente. Questa forza è necessità. Dunque, le forze della trasformazione appartengono agli oggetti dell'universo e non ad oggetti esterni all'universo. Questo è un concetto fondamentale, il primo concetto che mettiamo a fondamento del paganesimo politeista. 2. Nel paganesimo politeista il mattone primo che forma l'universo è l'energia vitale, che per effetto di necessità si struttura adattandosi in modo diverso a seconda delle condizioni incontrate. Sono i singoli esseri, e l'essere umano nel nostro caso, che attraverso l'adattamento funzionale della loro attenzione scelgono di percepire e distinguere le diverse forme della materia e le diverse forme di energia. Quando, attraverso vari motivi, una concentrazione di energia vitale diventa cosciente di sé, alla necessità di cui è formata si aggiunge la sua volontà. Questa coscienza diventa fato e, in quanto divinità, nelle specificità del proprio divenuto, esercita la propria volontà per scegliere i propri adattamenti e svilupparsi mutamento dopo mutamento per diventare eterna. E in questo secondo elemento vediamo come nel paganesimo politeista la volontà di ogni soggetto sia l'elemento fondamentale per cui il soggetto cerca, qualunque soggetto, qualunque individuo, qualunque coscienza di sé, cerca i suoi migliori adattamenti soggettivi al mondo, nel mondo in cui sta vivendo. Cerca di stare il meglio possibile per crescere e dilatarsi. Questo movimento di crescere continuo, sta venendo codificato ultimamente anche dalle ricerche biologiche e dalle ricerche neuronali. 3. La creazione ex nihilo, dal nulla, è solo una volgare truffa il cui scopo è sottomettere gli esseri umani a volontà e determinazioni a loro estranee. Sottomettere gli esseri umani ad una volontà esterna significa privarli della loro volontà fin da bambini, quando non possono ricordare, distruggendo il loro divenire nell'eternità dei mutamenti. Questa è un'altra frase fondamentale del paganesimo politeista, che dice che quando qualcuno ti fa delle invenzioni di fantasia o fuori della realtà, significa che sta tentando di fregarti, tanto per essere molto più terra a terra e molto più chiari. 4. Se qualcuno dovesse chiedersi chi ha creato il caos, chi ha creato l'uovo primordiale o il disco giallo in campo nero da cui è nato il caos primordiale, costui deve pensare come il concetto di creazione gli è stato imposto prima ancora che potesse parlare, Il paganesimo politeista afferma che tutto è divenuto da precedenti trasformazioni. Il paganesimo politeista ha una risposta logica e precisa alla domanda chi ha creato il Dio dei cristiani? Alcuni esseri umani, il cui fine era quello di distruggere i loro nemici, scopersero che la sottomissione al Dio padrone sia fosse funzionale per sottomettere gli esseri umani ai loro bisogni, trasformarono la loro invenzione in idea trascendentale per meglio distruggere e dominare gli esseri umani. Porsi la domanda chi ha creato significa rinnovare la truffa cristiana sulla realtà del suo Dio. E questo è il quarto elemento fondamentale del paganesimo politeista. Passiamo al secondo capitolo. In realtà prima la creazione del paganesimo politeista era fatta da quattro elementi. Il secondo capitolo tratta del concetto della vita e la morte nel paganesimo politeista. La vita, prima parte, la vita di un essere della natura, qualunque essere, per il paganesimo politeista è la sua opportunità per diventare eterno. Per il paganesimo politeista la vita degli esseri della natura è un modo con cui l'energia vitale, trasformatasi in coscienza, si arricchisce fino a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, che poi prosegue nella sequenza di mutamenti verso l'eternità. La coscienza di sé si trasferisce dal corpo fisico al corpo luminoso. Attenzione, qualora nella propria vita il soggetto abbia costruito il proprio corpo luminoso, abbia plasmato la propria energia. 3. L'arricchimento della coscienza dell'essere della natura avviene attraverso l'esercizio della propria volontà, le proprie determinazioni, sviluppando il proprio sapere e la propria conoscenza, prendendo nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza. E questo è un altro elemento fondamentale del paganesimo politeista. Cioè tutto ciò che noi riusciamo a costruire nel corso della nostra esistenza, che poi si trasforma in plasmare il nostro corpo luminoso, dipende soltanto da noi. Indubbiamente ci sono delle circostanze che possono favorire questo e delle circostanze che impediscono di fare questo. Esiste una serie di circostanze intermedie in cui dobbiamo agire in maniera opportuna. Però la costruzione del corpo luminoso, la costruzione del Dio che cresce dentro di noi, è data dalla nostra volontà di costruirlo, nostra volontà di costruirlo che è rappresentata dalla nostra volontà di vivere, la nostra volontà di affrontare la vita con passione e determinazione. Affrontare la vita con passione e determinazione significa manifestare la volontà di costruire il nostro corpo luminoso. La distruzione del proprio corpo luminoso 4 si ottiene mettendosi in ginocchio davanti ad un Dio padrone, o peggio ancora, soggettivando il volere del Dio padrone, costringendo altri esseri della propria specie in ginocchio davanti ad un Dio padrone. E questo è un altro elemento fondamentale del paganesimo politeista, perché se il paganesimo politeista dice che la mia vita è un'occasione per costruire il Dio che cresce dentro di me, per diventare eterno, ed è l'occasione che io ho, e in questa occasione io devo crescere ed espandere la mia soggettività, la mia psiche, la mia volontà, e il mio modo di essere nella vita quotidiana, chiaramente chi mi mette in ginocchio ha uno scopo preciso, cioè bloccare il mio sviluppo, asservirmi a qualcosa di diverso da me. Ma in questo asservirmi io pago uno scotto, pago un prezzo altissimo, e il prezzo che pago è la rinuncia alla mia volontà e alle mie determinazioni per fare mie la volontà e le determinazioni del Dio padrone. Per cui i cristiani non è che semplicemente costringono i bambini in ginocchio, non è che semplicemente distruggono la loro capacità sinapsica, le loro cellule neuronali, la capacità emozionale, ma distruggono la loro possibilità di costruire il Dio che cresce dentro di loro. Cioè, costringere bambini in ginocchio, battezzare i bambini, non è una cosa gratis, è una cosa che serve per distruggere la capacità dell'essere umano di continuare il cammino nell'eternità dei mutamenti. È questo che fanno i cristiani, gli ebrei e i musulmani, cioè distruggono nelle persone la loro capacità di diventare eterne, la loro possibilità di eternità. Questo deve essere chiaro, perché altrimenti non si comprende bene come il paganesimo politeista sia ferocemente antagonista alle religioni monoteiste. Cioè, le religioni monoteiste non è che sono un'altra religione, le religioni monoteiste uccidono negli esseri umani la loro vita, si appropriano degli esseri umani e ne distruggono la loro possibilità di eternità. Dopo spacciano, come viene spacciata l'eroina, spacciano il paradiso, l'inferno, la provvidenza. Però spacciare paradiso, inferno e provvidenza avviene soltanto dopo che si è distrutto nell'individuo la capacità di determinare se stesso. Si distrugge il proprio divenire quando un individuo distrugge il proprio divenire quando opera per distruggere il divenire della propria specie nel tentativo di appropriarsene. E qui c'è un'operazione attiva di distruzione all'interno della specie che il paganesimo politeista condanna, ed è il tentativo da parte di alcuni soggetti, magari mandati dal Dio padrone, magari che hanno la verità del Dio padrone, di distruggere la propria specie appropriandosi di una parte. Siccome ho bisogno di un po' di schiavi, di un gregge, di qualcosa, me ne approprio di una parte. Sai, nel paganesimo politeista non esiste il concetto di morte, cioè il concetto di morte non esiste nel paganesimo politeista, ma esiste quello di nascita: nasce il feto, nasce il fanciullo o la fanciulla, nasce l'essere umano adulto, nasce l'essere luminoso. Non c'è nel paganesimo politeista il concetto di distruzione definitiva di quello che è il nostro livello di trasformazione, perché come muore un feto, nasce un bambino. Come muore un fanciullo o una fanciulla, nasce un uomo e una donna. Quando muore un uomo, cioè quando il corpo fisico cessa di esistere, per un pagano politeista nasce un corpo luminoso. Per cui la morte in realtà per il pagano politeista è un traguardo, è il successo, è il trionfo. Per un cristiano invece la morte è una disperazione, ed è una disperazione che è avvallata dalla croce. Tutti quelli che portano una croce al collo stanno dicendo praticamente la morte tua, cioè stanno augurando la morte e la distruzione di tutte le persone che le guardano. Nel paganesimo politeista non esiste il concetto di morte, ma quello di nascita. Il concetto di morte come dissoluzione è un concetto cristiano. La sottomissione al Dio cristiano porta alla distruzione del corpo luminoso. E la morte del corpo fisico coincide con la dispersione della propria energia vitale. La vita si è trasformata in un aborto. Questo lo sanno bene i cristiani, che però assolvono il proprio fare, confidando nella promessa della resurrezione nella carne. Peccato che per il pazzo di Nazareth questo avrebbe dovuto avvenire circa 2000 anni fa. E sono 2000 anni che i cristiani continuano a spacciare la truffa della resurrezione. Passiamo al terzo capitolo. Il terzo capitolo è il concetto di divino come negazione del Dio cristiano. Perché il titolo di concetto di divino come negazione del Dio cristiano? Perché c'è una regola fondamentale nella filosofia e nel dibattere civili fra le persone, e cioè il nuovo deve sempre nascere dalla critica del vecchio. Cioè, è la critica dell'esistente che fa nascere il nuovo. Non si può far nascere qualcosa di nuovo se non si critica, non si mette in discussione l'esistente. Questa è una regola fondamentale della filosofia. Pertanto, se io devo sviluppare un concetto di divino, un concetto di divinità, un concetto degli dei pagani, gli dei del paganesimo, devono necessariamente costruire inizialmente la critica al concetto di divino e al concetto di Dio che esiste attualmente. Questa è la regola. Tutti quelli che dicono, ma tu fai il tuo, non criticare quello degli altri, in realtà è una truffa perché stanno violando le regole, cioè stanno truffando le persone, tanto per essere chiari, eh. Il concetto di divino come negazione del Dio cristiano. Nel paganesimo politeista ogni concentrazione di energia vitale cosciente di sé ha come scopo quello di dilatarsi proseguendo nei mutamenti specifici della specie in cui è divenuta per diventare eterna. A volte questo non avviene perché condizioni oggettive distruggono la sequenza dei mutamenti troppo presto. Ma ogni essere, qualunque essere, ha il dovere di esercitare la propria volontà per diventare eterno. Ha il dovere di provarci. Ha la necessità di tentare. Voi non troverete mai un cervo che si abbandona a un leone, o una gazzella che non mette in atto delle reazioni per non farsi mangiare. Se non troverete mai. Eppure, nonostante questo, tutte le gazzelle sanno che i leoni li potranno mangiare, oppure tutti gli animali sanno che i virus e i batteri li possono attaccare e danneggiare. Tutte le piante, tutte le erbe sanno che degli erbivori le mangeranno. E proprio perché sanno questo, gli alberi hanno inventato il frutto proprio perché qualcuno mangiandolo possa distribuire i loro semi. Per cui tutti sanno che c'è un momento in cui verrà la distruzione dell'attimo presente, ma non per questo non esercitano la loro volontà e non esercitano le loro strategie di esistenza, non è che si arrendono, soltanto le persone messe in ginocchio dai monoteisti si arrendono davanti alla vita, si arrendono davanti al loro Dio assassino. Ma in natura, nella vita, non ci si arrende mai. Sì, davanti alle preponderanti forze nemiche, la gazzella che ormai è attorniata da quattro leonesse, chiaramente lo sa che sarà il loro pasto, molto probabilmente. Però ci prova, cioè ci prova comunque a scappare, cioè ci prova comunque a mettere in atto delle strategie. L'essere umano invece viene addestrato fin da piccolissimo a non mettere in atto delle strategie contro un Dio assassino che gli porta via la vita in realtà, cioè gli porta via proprio l'essenza stessa della sua esistenza, il motivo per cui esiste. Il motivo per cui esistiamo non c'è altro che tutta quella sequenza di lotte che i nostri antenati hanno fatto per milioni e milioni e milioni di anni. E noi possiamo onorare tutti i nostri antenati sviluppando il Dio che cresce dentro di noi, dando un motivo ai nostri antenati di dire, quelli che ce l'hanno fatta naturalmente, ecco, avete visto, abbiamo combattuto e è nato un altro Dio, cioè da noi è uscito un altro che continua nell'eternità dei mutamenti. E questo è onorare i nostri antenati, altrimenti sono sciocchezze, insomma, i nostri antenati per milioni di anni hanno combattuto, alcuni sono trasformati in dei. Altri sono limitati a stringere i denti, a vivere nella merda, magari soltanto per fare due o tre figli. Ebbene, come possiamo onorare noi i loro sforzi e le loro grandiosità in fondo, perché anche essere distrutti non è che si siano arresi per niente. Possiamo onorare non sottomettendoci, cercando di sviluppare a nostra volta il Dio che cresce dentro di noi, dando ai nostri antenati una ragione in più per il fatto di essere esistiti, per il fatto di aver affrontato la vita. Non è certo facendo dei monumenti come i cimiteri che si onorano i nostri antenati. A volte questo non avviene, perché condizioni oggettive distruggono la sequenza di mutamenti troppo presto, ma ogni essere ha il dovere di esercitare la propria volontà per diventare eterno. In caso contrario c'è il suicidio, come il riconoscimento del proprio fallimento. La forma di suicidio più comune è quella di mettersi in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Si uccide il Dio che cresce dentro. 3. Ogni essere, qualunque sia la sua natura e il suo divenuto, nel momento stesso in cui esercita la sua volontà per sviluppare il proprio potere di essere, è un Dio fra dei, dal momento che il circostante è formato da coscienze, il cui scopo è diventare eterne sviluppando il proprio potere di essere. E questo non è neanche da commentare. L'adattamento delle coscienze attraverso necessità che le forma e volontà attraverso le quali determinano se stesse trasforma il mondo in cui viviamo in un insieme divino di cui siamo parte nella misura in cui agiamo per sviluppare il nostro potere di essere. Ogni essere, dunque, è un Dio fra dei nella misura in cui camminano insieme verso l'eternità dei mutamenti. Chi vive sviluppando il potere di essere deve necessariamente aiutare ogni altro essere a sviluppare il proprio potere di essere, perché questo favorisce lo sviluppo del suo potere di essere. Essendo il cristianesimo un metodo per possedere gli individui, mettendoli in ginocchio davanti ad un presunto Dio creatore, gli esseri umani devono impoverire il proprio essere per poter accettare la sottomissione come fatto naturale della loro esistenza. Il cristianesimo, e nel nostro caso il cattolicesimo, devono immiserire culturalmente e fisicamente gli individui per poterli distruggere, vedi Africa, America Latina. L'indicazione di questo fare è nel pazzo di Nazareth, nel suo beati poveri di spirito, oppure in verità vi dico, se voi non cambiate e diventate come dei fanciulli, non entrerete nel regno dei cieli, perciò chiunque diventerà umile come questo fanciullo, egli sarà il più grande nel regno dei cieli. Distruggere le persone affinché non si possano difendere. Questa è la strategia del cristianesimo. Nel paganesimo politeista, tutti gli esseri della natura, la natura nel suo insieme, la terra, il sole, la luna, i pianeti, le stelle, le galassie, gli esseri, il sole, l'energia vitale, altro non sono che coscienze di sé, divini, che attraverso la propria sequenza di mutamenti tendono a diventare eterni. Con i divini si cammina assieme, relazionandoci attraverso il fare, ma non ci si può mettere in ginocchio, pena la distruzione del nostro divino. Davanti agli dèi del paganesimo noi non ci mettiamo in ginocchio, i pagani politeisti non si mettono in ginocchio davanti agli dèi. Con gli dèi del paganesimo i pagani costruiscono delle alleanze per costruire delle strategie nella propria vita. La devotio che noi facciamo per esempio sul altipiano di Asiago fra poco è un'invocazione alla natura reale degli dèi, cioè quello che è la recitazione del sentiero d'oro in realtà parla della natura reale del singolo Dio, che chi recita alcune divinità del sentiero d'oro manifesta davanti al mondo e davanti all'infinito. Cioè io ti riconosco Minerva, tu sei il sapere e come sapere io ti evoco, perché a me serve il sapere e da me puoi arricchire il sapere che si chiama Minerva. Io ti conosco Giove, sei l'atmosfera, e io riconosco te stessa e voglio che tu cammini al mio fianco. Io ti conosco Giunone, tu sei la nascita, tu sei l'essere natura, e io pretendo che tu cammini al mio fianco perché io sono al tuo fianco. Cioè noi riconosciamo la natura degli dèi, e nel riconoscere la natura degli dèi li chiamiamo al nostro fianco e noi ci offriamo di camminare al loro fianco nella loro natura. Ma noi non ci mettiamo in ginocchio. Noi possiamo tranquillamente bestemmiare i nostri dèi quando siamo in difficoltà. Nessun Dio si incazzerebbe per questo, nessun Dio si offenderebbe. Perché quando io dico a Giove, ma porca vacca, se è mai possibile che non piova da 3 mesi, ma ti si può fare deficiente, non si incazza mica. Sa benissimo che una mia esigenza è il fatto che piove. E il fatto che non piova e mi fa sì incazzare, ma non per questo lui si incazza e lui si offende. Soltanto un miserabile essere come il Dio dei cristiani si può offendere perché lo mandi a fanculo, solo perché ammazza bambini o stupra bambini. Per cui la relazione che ha un pagano politeista con gli dèi sono delle relazioni di amicizia, ma anche contesa furente, ma anche amore che fonde. Per cui noi abbiamo tutti questi sentimenti rispetto al mondo in cui viviamo, perché fanno parte della natura dell'uomo, della natura della vita. Per cui abbiamo questo grande amore per il sole, ma quel giorno che magari ci trovassimo senza acqua in mezzo al deserto del Sahara, li tireremmo fuori tanti di quei porchi, tante di quelle parolacce, e avremo le nostre ragioni per farlo. E il sole non si offenderebbe certo per questo. Imbecille tu che ti sei trovato in questa situazione, direbbe, o imbecille chi ti ha messo in questa situazione. Però non si offenderebbe certo perché io mi incazzo. Diciamocelo questo. Per cui nessun pagano politeista si mette in ginocchio davanti agli dèi, anche quando li evoca, anche quando li chiama al proprio fianco. Dopodiché esiste un'abitudine educazionale per rivolgersi agli dèi, che purtroppo fa parte un po' di quello che è l'educazione cattolica, però nessun pagano si mette mai in ginocchio davanti agli dèi, nemmeno quelli che praticano voodoo. 4. L'essere assolutamente necessario. Nel paganesimo politeista il divino si trasforma in continuazione e il suo fine è la formazione dell'essere assolutamente necessario, l'assoluto. La definizione presa dalla filosofia classica è stata di indicare il fine dei mutamenti e i mutamenti percorsi dalle singole coscienze costruiranno la coscienza universale. E qui andiamo a invertire nel paganesimo politeista quello che è i concetti fondamentali di tutte le religioni monoteiste. Tutte le religioni monoteiste partono dal presupposto che il Dio, l'assoluto, quello che stava là, non si sa bene, in mezzo al buio, in mezzo allo spazio siderale, un giorno si sveglia, crea il mondo e pretende di essere il padrone del mondo. Paganesimo politeista nega questa visione e afferma che tutti gli oggetti del mondo, tutte le coscienze, tutti gli esseri hanno come fine la costruzione della coscienza universale. E la costruzione della coscienza universale viene raggiunta in quanto fine solo se gli esseri, le coscienze che esistono in questo momento esercitano la loro volontà e si prendono nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, cioè vanno a costruire la coscienza universale solo se imparano a vivere con passione, determinazione, volontà, piacere. Per cui non esiste una volontà creatrice nel paganesimo politeista davanti al quale qualcuno si mette in ginocchio perché mi ha portato la verità, ma esiste un processo di libertà, cioè un processo di scioglimento progressivo dei legami nel quotidiano, nella conoscenza, nella percezione, nell'intuizione, eccetera, per cui l'individuo cresce in continuazione, vivendo strategicamente la propria esistenza con piacere e con passione, scioglie i legamenti, nel far questo plasma e costruisce il proprio corpo luminoso, e il proprio corpo luminoso, la morte del corpo fisico, prende su di sé la coscienza, la consapevolezza del soggetto che l'ha plasmata nel corso della propria esistenza, viene partorito il corpo luminoso, e la tendenza di tutto questo è, alla fine dei tempi, andare a costruire la coscienza, la consapevolezza di tutto l'universo. Allora, se non c'è nessuna volontà creatrice, ma la trasformazione della coscienza, della consapevolezza, è nella qualità dell'energia vitale, che è la base di tutto il presente, io per costruire il Dio che cresce dentro di me e arrivare a far parte della coscienza universale, devo vivere con piacere, con passione, con determinazione, con lucidità, con consapevolezza. Cioè, devo prendermi in mano la responsabilità della mia vita. Facendo questo, cosa faccio? Rimuovo quelli che sono gli ostacoli, quelli che sono le limitazioni alla mia esistenza. Chiaramente non è che metto le ali o faccio i 100 metri in un secondo, ma comincio a rimuovere tutti quegli ostacoli emotivi, psichico-emozionali, che mi impediscono di dilatarmi nel mondo. Chiaramente esistono dei limiti a questo, e i limiti sono portati alla morte del corpo fisico, cioè la morte del corpo fisico determina i limiti della mia espansione, ma il mio sforzo di espandere la mia conoscenza, la mia consapevolezza, le mie passioni, i miei desideri, è uno sforzo che va a plasmare continuamente la mia energia vitale. Pertanto non è importante quante enciclopedie io abbia letto, o quanto grande sia il mio sapere, è importante quanti sforzi io ho fatto nella vita per tentare di risolvere i miei problemi nella mia esistenza. Pertanto, ciò che mi rende uguale a me oggi del 2003, individuo del 2003, a mio nonno nel 4 milioni avanti Cristo, non è tanto il fatto che io so più cose di lui, ma che io riesca a fare tanti sforzi nella mia esistenza quanti ne ha fatti lui nella sua esistenza. Cioè, è la quantità di sforzi psichico-emozionali che noi mettiamo in essere nel nostro vivere, e gli sforzi che ci costringe a fare la vita, che ci costringe a fare il presente, che fa plasmare la nostra energia vitale. È certo che mio nonno, 5 milioni di anni avanti Cristo, aveva la sua oggettività, il suo mondo in cui doveva esercitare la propria volontà e le proprie determinazioni. Oggi io ho il mio mondo nel quale devo esercitare le mie determinazioni. Pertanto gli sforzi che ha fatto mio nonno 5 milioni avanti Cristo sono qualitativamente diversi da quelli che faccio io, ma la quantità di energia che plasma e che somma potrebbe essere uguale o comunque diversa a seconda degli sforzi che facciamo. Pertanto io devo organizzare le mie strategie adesso, ora, nel mondo in cui vivo, e tenendo presente che c'è un cristianesimo che tenta di distruggere gli esseri umani. Mio nonno invece doveva farlo in un altro mondo e in altre condizioni. Però entrambi dobbiamo conoscere il mondo in cui viviamo e sapere esercitare opportunamente le nostre strategie. In altre parole, esercitando la propria volontà e le proprie determinazioni, si costruirà la coscienza universale. Per il paganesimo politeista non è Dio che crea l'esistente, ma è l'esistente che costruisce la coscienza universale che le singole coscienze stanno costruendo attraverso la costruzione del loro divenire. Partendo da questo, ci sono due concezioni a confronto, la cui differenza appare del tutto ovvia. Il cristianesimo è sottomissione al Dio padrone come premessa della risurrezione della carne, mentre nel paganesimo politeista la ricerca di libertà è il fondamento che conduce all'eternità. E dopo, a voi la scelta. Il quinto capitolo, l'orrore della concezione religiosa cristiana cattolica, fa una sintesi infima, ma piccolissima sintesi, di ciò che è stato il cristianesimo. Proprio in contrapposizione a quello che è stato il cristianesimo, il paganesimo, le antiche religioni, chiamiamole così. L'orrore della concezione religiosa cristiana cattolica. Ricordiamo come il cristianesimo non sia in possesso di una dottrina o di una visione atta a convincere le persone della giustezza della propria visione. Cioè, il cristianesimo non ha una dottrina che vada a portare doni alle persone. Cioè, non siamo davanti a un Saturno che porta l'agricoltura, oppure a Demetra che insegna a seminare i campi, oppure a, non so, Poseidone che regala il cavallo ad Atene, oppure, non so, Atena che regala l'ulivo. Cioè, non siamo a degli dei che portano doni. Il cristianesimo porta orrore della sottomissione, e se le persone non si sottomettono, il cristianesimo le ammazza. Lo sta facendo anche in questo momento, lo ha fatto in passato e lo sta facendo anche ora. Ricordiamo come il cristianesimo non si possa essere. Il cristianesimo può solo imporsi con la violenza, la tortura e il ricatto economico-sociale. Il cristianesimo oggi sopravvive in questo paese perché gli si consente di mettere in ginocchio i bambini negli asili nido, nelle scuole materne, nelle scuole elementari. È di ieri la legge che ha fatto assumere dallo Stato 15.000 insegnanti cattolici. È il livello culturale più basso ed infame che ci sia all'interno del sistema sociale in cui viviamo. E che vuol dire? Che queste persone non insegneranno semplicemente cristianesimo o cattolicesimo, ma verranno spostate ad altre materie senza averne i requisiti per insegnare altre materie. Cioè, praticamente la scuola è letteralmente crollata di qualità. Teniamo presente questo. Ed è stata forse l'operazione più abietta che sia mai stata fatta ultimamente. Il cristianesimo oggi sopravvive in questo paese perché gli si consente di agire massicciamente indisturbato nelle galere, negli ospedali e negli ospizi, dove non c'è il rispetto religioso, ma si pratica massicciamente il ricatto sociale. Il cristianesimo si è imposto con la ferocia dei ferri roventi e dei ricatti, con la coercizione sui bambini. La sua tecnica consiste nell'impossessarsi del comando sociale, spiegandogli come sia più conveniente imporre la sua religione per tenere sottomessi gli esseri umani. Ricordiamo come si è imposto il cristianesimo, anche se noi, come pagani politeisti, imputiamo all'imperatore romano, quale uomo Dio, la responsabilità di aver distrutto il paganesimo, come prologo all'arrivo di un altro uomo Dio. In altre parole, il cristianesimo perfeziona ciò che Augusto Cesare aveva iniziato. E questo elenco che vi sto a dire adesso è stato preso da un libro di scuola media superiore, no? È stato preso allora, eravamo nel 1996. Adesso con Carl Dressler, Storia criminale del cristianesimo, questo elenco che vi faccio fa chiaramente ridere, perché in Storia criminale del cristianesimo ha fatto un elenco talmente grosso di porcherie dei cristiani che fa veramente rabbrividire. Del 379-395 Teodosio trasforma il cristianesimo in religione di Stato. Nel 391 il paganesimo viene vietato, templi chiusi e smaltellati. Nel 409 i vescovi assumono il potere di scelta dei difensori della città. Nel 412 le chiese vogliono il diritto d'asilo. Dal 429 al 439 vengono promulgate 150 leggi a difesa e a maggior gloria del cristianesimo e vengono proibiti i combattimenti dei gladiatori. 435 viene eliminata la pena viene emanata la pena di morte per i pagani. Nel 448 viene bruciata, solo per essere pagani, non perché facevano qualcos'altro. Nel 448 viene bruciato il libro contro i cristiani di Porfirio. Nel 494 Gelasio I il Corrotto proibì il rito dei Lupercali sostituendoli con la candelora. Questa è una cronaca di quegli anni, molto stringata, molto sintetica. Quello che vi leggete su Carl Dressler, Storia criminale del cristianesimo, oggi come oggi è infinitamente più squallido di questo elenco. E passiamo al 6. Il circostante come coscienza. Per il paganesimo politeista, il circostante è formato da coscienze il cui fine è proseguire nella sequenza dei mutamenti. Il bisogno che spinge l'azione delle coscienze determinandone la direzione è libertà. Libertà è coscienza divina in sé, calata in ogni coscienza, è divino nei divini. Libertà è quel divino che spinge le coscienze a rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo del loro potere di essere. In un sistema divino, in cui le relazioni fra le coscienze sono determinate dal potere di essere, la rimozione degli ostacoli al suo sviluppo deve essere fatta nei confronti delle coscienze più deboli e maggiormente sottoposte alla coercizione del potere di avere. Il potere di avere non solo minaccia la specie in cui si diffonde, ma minaccia ogni altra specie in quanto il suo sviluppo si esprime attraverso la distruzione sia del divenuto della specie sia dell'oggettività divina in cui quella specie è divenuta. Per questo motivo le coscienze del circostante usano il loro divino riversando energia vitale per alimentare ogni percorso di libertà che viene ad esprimersi nella specie umana. Solo in quel modo potranno alimentare ogni percorso di libertà che viene ad esprimersi, solo in quel modo potranno preservare i propri cammini nell'eternità prima che la pazzia del potere di avere, identificandosi come demandato dal Dio Creatore, distrugga irrimediabilmente i loro percorsi. Questo farsi coscienza del circostante nei confronti della specie umana si chiama anticristo. Il progetto del pazzo di Nazareth nel sottomettere gli esseri umani a quello che lui chiama Dio suo padre, Dio padrone e padrone lui stesso, dice, consiste nel distruggere il divenire portando gli esseri umani vuoti alla morte del corpo fisico insieme alla distruzione del corpo luminoso. In compenso egli prometteva che li avrebbe fatti risorgere nella carne, ma senza sesso, come dice Sadducei. Il progetto dell'anticristo è quello di favorire il respiro di libertà della specie umana affinché, liberatasi dall'assoggettamento alle religioni monoteiste, possa proseguire nei mutamenti verso l'eternità. Solo questo aiuta le coscienze del circostante a continuare i propri mutamenti verso l'eternità. Pertanto è vero che quando i cristiani sono arrivati hanno annientato tutto ciò che era possibile loro annientare. Ciò che non potevano annientare erano le voci del mondo. Era il mondo che comunicava all'essere umano, perché l'essere umano, anche se viene confinato all'interno della ragione, anche se si alzano forti barriere, è divenuto all'interno del mondo, ha milioni, milioni e milioni di anni di evoluzione, è venuto fuori dal brodo primordiale, ha la capacità di sentire, intuire e percepire il mondo al di là della parola, al di là della ragione, al di là della miseria psicoculturale in cui i cristiani lo costringono. Quando arrivarono i cristiani, nelle antiche civiltà distrussero tutto, distrussero le scuole, distrussero la medicina, distrussero le biblioteche, distrussero le comunicazioni, distrussero l'agricoltura, distrussero tutto ciò che era possibile distruggere affinché il loro Dio potesse intervenire con la provvidenza. Tutte le persone che avevano un minimo di capacità di costruire, di trasformare, o venivano messe al servizio della Chiesa, non so, magari per costruire armi da guerra, oppure per costruire qualcosa che servisse al potere della Chiesa, oppure venivano automaticamente distrutte, venivano automaticamente annientate. A Roma antica c'erano centinaia e centinaia di maestri che insegnavano a leggere, a scrivere, anche per strada. I più quotati, quelli che facevano parte dello Stato, avevano sì all'interno del municipio delle stanze, avevano dei luoghi in cui potevano insegnare, ma moltissimi maestri insegnavano per strada a leggere e a scrivere. E leggere e scrivere a Roma era una cosa talmente normale, ma talmente normale, che a Pompei si trovarono sui muri delle scritte elettorali, cioè praticamente le elezioni che si facevano c'erano delle scritte sui muri. Ora, perché qualcuno vada a scrivere sui muri delle parole d'ordini o degli inneggiamenti a qualcuno che viene eletto, deve esserci una grande percentuale di popolazione che sa leggere e scrivere, altrimenti che cosa la legge scrive, cosa scrive a fa? Bene, quando arrivò il cristianesimo, distrusse tutta quella che era la cultura e saccheggiò tutto il saccheggiabile. Tant'è che arrivamo fino al 1500, in cui si cominciò, 1600, in cui si ricominciò a ritrovare degli antichi manoscritti. Aristotele si è salvato grazie agli arabi. E così ogni scritto antico ha una sua storia, una sua storia particolarissima. Alcuni pezzi, per esempio, di Epicuro si hanno perché sono stati trovati sotto le ceneri di Pompei. Ma era una cosa che nelle ville antiche, cioè nei palazzi antichi, nelle case antiche, era pieno di libri. Ma c'erano centinaia di libri, di rotoli scritti. I cristiani hanno distrutto tutto. Hanno distrutto tutto il distruggibile, e così hanno fatto in America Latina, così hanno fatto in Africa, hanno abbattuto statue, hanno distrutto templi, hanno distrutto città, hanno distrutto le terme, hanno permesso alla peste di arrivare, cioè hanno favorito per esempio l'arrivo di Alarico in modo che distruggesse l'Italia e Roma, proprio perché a loro interessava la distruzione per la distruzione. Cioè tutto quello che era distruggibile i cristiani lo hanno distrutto sistematicamente. E il cristianesimo rappresenta all'interno della vita degli uomini una macchia nera, cioè veramente qualcosa di orrore. Quello che noi stiamo riprendendo adesso, cioè sono gli ultimi 60-70 anni che si sta riprendendo ciò che era l'antica strada, cioè ciò che era l'antica via. Quello che noi vediamo adesso come Costituzione della Repubblica Italiana o Costituzione della Repubblica Europea, beh, salta tutto il periodo del cristianesimo. Il cristianesimo è la negazione del diritto dell'uomo, ma è la esaltazione del diritto del Dio padrone e nelle sue vesti i suoi rappresentanti, i preti, il Papa e tutto il resto, di stuprare gli uomini, di costringere gli uomini in ginocchio, di distruggere gli uomini, perché gli uomini devono sottomettersi con tutto il loro cuore, con tutta la loro anima. Cioè il cristianesimo è effettivamente la ferocia impersonata della distruzione dell'uomo per la distruzione dell'uomo, e non è altro che questo. E in tutta la storia precedente, in tutte le civiltà precedenti, anche se sono visti orrori, guerre, massacri, stermini, non siamo mai arrivati a quella totalizzazione che ha portato il cristianesimo di devastazione dell'intera umanità. Io ho ancora dei pezzi in giro di alcuni missionari che prendono per il culo gli indù, prendono per il culo i buddisti, prendono per il culo le civiltà africane senza sapere un cazzo degli induisti, dei buddisti, delle civiltà africane, perché stanno procedendo sistematicamente alla distruzione di quelle culture. Ed è una cosa veramente aberrante. Ciò che però i cristiani non potevano fare era far tacere le voci del mondo. Ciò che i cristiani non hanno mai potuto fare è impedire all'essere umano di essere in sintonia col mondo in cui viveva. Comunque, anche se l'essere umano è in ginocchio, comunque anche se l'essere umano è culturalmente distrutto, comunque anche se l'essere umano è trasformato in una larva, il mondo ancora chiama l'essere umano affinché si ribelli, affinché esca dalla posizione in ginocchio, perché l'uomo non è estraneo al mondo, ma è divenuto con la natura, è uscito dal brodo primordiale con tutti gli esseri della natura, e quando non aveva il cervello, ma era un semplice cellula, era una cellula come tutte le altre cellule degli esseri della natura, per cui ha la capacità di sentire, di intuire, di parlare, di comunicare come cellula a tutte le cellule dell'essere natura. Per cui questo non si può distruggere, l'uomo non è creato di immagine e somiglianza di un Dio pazzo, solo dei poveri deficienti mentecati come i cristiani possono sparare questa cazzata e i loro sciacalli che li hanno preceduti, gli ebrei, però solo loro possono sparare questa finalizzando la distruzione dell'essere umano. Ma l'essere umano ha sempre avuto la sensazione di essere parte dell'essere natura. Se voi guardate le antiche divinità, non so, nelle primavere sacre, per esempio, nell'Italia centrale, chi partiva per fondare una nuova città seguiva le tracce del lupo, seguiva le tracce di picchio verde, cioè questa sensazione di essere parte di un insieme, di poter essere l'insieme, di vibrare con il mondo, di percepire il mondo, di essere parte integrante del mondo, questa negli esseri umani c'è sempre stata. E il cristianesimo questo non ha mai potuto ucciderla, anche se ha trasformato l'essere umano veramente nell'elemento più abietto che l'intero essere della natura abbia mai visto in milioni e milioni e milioni di anni. Ebbene, passiamo ai riti in stregoneria, quali mezzo per fondare la libertà. La stregoneria è l'arte attraverso la quale il singolo essere umano costringe se stesso a sottrarsi dalla posizione in ginocchio in cui i cristiani lo costringono, per prendere nelle proprie mani il proprio divenire, esercitando volontà e determinazione per sviluppare il proprio potere di essere. I riti in stregoneria variano da persona a persona e da generazione a generazione. Dal momento che stregoneria e paganesimo politeista sono percezioni soggettive del circostante, non esiste nel paganesimo politeista e nella stregoneria una verità a cui piegare gli esseri umani. Esiste un percorso di libertà dove la verità altro non è che la descrizione del livello di libertà raggiunto dal soggetto, subito modificabile non appena si amplia la libertà soggettiva. Chi piega il divenire degli esseri umani ad una presunta verità ha il solo scopo di distruggere il divenire degli esseri umani, sottomettendoli ad una verità a priori, e fare della magia nera. La magia nera è arte del prete cattolico mentre mette in ginocchio gli esseri umani. I riti in stregoneria nel paganesimo politeista hanno lo scopo di accentrare l'attenzione su ciò che impedisce il divenire degli esseri umani, indicando la libertà nel momento e nella situazione in cui vengono elaborati. I giochi aberranti fatti da pseudo-satanisti o attribuiti ai pseudo-satanisti, perché è anche questo, che i cristiani indicano come pericolosi, altro non sono che comportamenti e risposte a situazioni fobiche, spesso di natura sessuale, che i cristiani hanno imposto a individui indifesi, sia con la coercizione familiare che con quella istituzionale di cui si reputano padroni in molti settori, pertanto sono aberrazioni cristiane. Ricordiamoci sempre, e le persone che hanno una certa età lo possono ricordarlo, quanto i preti e i cattolici, ma i cristiani, anche i genitori cattolici, hanno terrorizzato i bambini affinché non si masturbassero. Pensate a quanta coercizione sessuale, a quante fobie sono state imposte solo perché dei vermi, dei preti cattolici avevano bisogno di bestiame da stuprare in ginocchio. Veramente è una vergogna. Ma di questo delitto, prima o dopo, bisognerà che i preti ne rispondano, perché veramente è una cosa infame. Ed oggi i preti cattolici permettono di fare la guerra contro le donne che praticano l'aborto, questi vigliacchi, farabutti, figli di puttana. Veramente sono dei criminali trafficanti di schiavi, perché non hanno nessuna dignità morale, intesa come dignità morale, come la nostra Costituzione indica. Sono solo dei macellai di assassini responsabili di delitti infami. Ebbene, questi criminali hanno attraversato la storia distruggendo le persone, la psiche delle persone, la struttura emozionale delle persone, per il solo gusto di distruggere la struttura emozionale delle persone, per il solo gusto di impedire a quelle persone di diventare eterne, trasformando la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Ebbene, molte persone oggi, in questo momento, anche in questo preciso istante, non saranno mai in grado di trasformare la loro morte del loro corpo fisico in nascita del corpo luminoso, perché hanno sprecato la loro opportunità. Hanno una sola possibilità, quella di lasciare ai loro figli la possibilità di non sprecare a loro volta la loro possibilità. Questo però sta soltanto alle loro emozioni, alla loro struttura emozionale. Se poi ritengono che il Dio padrone esista, beh, allora hanno ucciso. I preti sono riusciti ad uccidere sia loro sia i loro figli. E questo è veramente aberrante. E passiamo all'ottavo capitolo. Il paganesimo politeista come religione. E cominciamo a definirla. Il paganesimo è il passato come relazione fra le coscienze di sé degli esseri umani e il circostante formato da coscienze di sé. È il passato come relazione fra gli esseri umani e le determinazioni del loro fare in relazione alle determinazioni del fare del circostante. 3. La regola fondamentale del paganesimo è: quale relazione fra me e gli dèi, fra me e gli altri esseri? Io ti do o ti ringrazio, perché tu mi dai o mi darai. Ho ricevuto, dunque ritengo di doverti qualcosa. Mi prendo da te quanto non serve, dunque non ti devo nulla. Prendi da me quanto non serve, dunque non mi devi nulla. Io ti do in quanto l'aumento della tua forza, del tuo sapere, del tuo fare, aumenta la mia forza, il mio sapere e il mio fare. Questa piccola sequenza relazionale fra un soggetto e gli altri soggetti è una sequenza relazionale assolutamente gratuita. Cioè le mie azioni, in realtà, del dare e del ricevere o del prendere, sono azioni assolutamente gratuite. Nel senso che io lo faccio perché ho necessità di farlo, ho il piacere di farlo. E quello che gli altri esseri fanno all'interno del potere di essere sono sempre delle azioni gratuite. Cioè nel senso che se io do una mano a qualcuno, do una mano in realtà a me stesso, perché l'aumento della sua forza è l'aumento della mia forza. Ma se io mi voglio impossessare di qualcuno, come fanno i monoteisti cristiani, devo renderlo debole. Quello che io gli do a lui è soltanto per renderlo dipendente da me. Se io gli do un bicchiere d'acqua, se un cristiano gli dà un bicchiere d'acqua, glielo dà per farsi pagare, e si fa pagare con la sottomissione, con la fede. Se io do un bicchiere d'acqua a qualcuno, se io do qualcosa a qualcuno, è perché se quel qualcuno diventa forte, io divento più forte. E sono due cose molto diverse. L'attività del cristiano, fare la carità, è la cosa più aberrante, più infame che esiste all'interno del sistema sociale. Perché prima i cristiani hanno distrutto i sistemi sociali, li hanno resi in miseria, e dopo vendono la carità. E vendendo la carità chiedono a voi di sostenere loro che vendono la carità, così voi li sostenete perché loro possono vendere la carità. In realtà, dove loro vendono la carità, creano le condizioni di miseria affinché quelle persone abbiano sempre bisogno di carità. È chiaro questo? Per cui se voi date 5 lire a un cristiano, 5 delle vecchie lire, diciamo un centesimo a un cristiano, lo fate solo per costruire miseria in qualcun altro. Se voi firmate l'8 per 1000, lo fate per costruire miseria a qualcun altro. Firmare l'8 per 1000 per i cristiani, lo fate per costruire miseria a qualcun altro. Se voi sostenete il volontariato di un cristiano, lo fate per sostenere miseria, spaccio di eroina, distruzione dell'uomo di un cristiano. Perché anche se un cristiano dice, beh, c'è questa situazione, io intervengo, il cristiano non è che interviene gratuitamente, interviene per costruire dipendenza. Se volete vi faccio un esempio molto più semplice, molto più attuale, riferito ai musulmani. C'è un'organizzazione di musulmani che agisce in Palestina, no? Che agisce fra i palestinesi, e si chiama Hamas. Questa organizzazione in realtà 10-15 anni fa non esisteva, ed è un'organizzazione integralista musulmana, cioè musulmani integralisti. Come ha fatto questa organizzazione a diventare forte? Non ha fatto altro che fornire dei servizi di sostentamento alle persone che stavano in miseria. Cioè, anziché rafforzare quella che era la struttura palestinese affinché lo Stato palestinese diventasse tale da sostenere tutti i cittadini, per quanto poteva farlo chiaramente, si è appropriata di una parte di fondi che gli arrivavano dall'estero e ha usato quei fondi per sostenere chi stava in miseria. Il sostenere, il fornire servizi sociali a chi stava in miseria, da un lato ha indebolito lo Stato palestinese perché gli ha sottratto dei fondi, e dall'altra parte ha reso una parte della popolazione palestinese dipendente dalla sua carità. Quella parte dello Stato palestinese che è diventata dipendente dalla sua carità è quella che gli fornisce dopo le persone che vanno a combattere per lei. Questa è stata l'operazione che ha fatto Hamas. La stessa operazione è stata fatta dal FIS, dai musulmani integralisti in Algeria, quelli che sgozzavano la gente, quelli che sgozzavano migliaia di persone. Ebbene, anche loro, coi fondi provenienti dall'Arabia Saudita e da altri, hanno finanziato una struttura all'interno del sistema sociale, il cui fine in pratica era quello di andare a sgozzare quelli che non ci stavano al loro integralismo. Praticamente il fatto di alimentare la carità non fa altro che distruggere lo Stato in cui quella carità viene fatta. Cioè, anziché chiedere giustizia in uno Stato, anziché chiedere l'uguaglianza dei cittadini all'interno dello Stato, si sfruttano delle situazioni di debolezza o dello Stato o create da situazioni precedenti per avere del potere mafioso all'interno dello Stato, con un fine che non è il miglioramento delle condizioni delle persone in quello Stato, ma è esattamente il contrario, cioè costruire un esercito per esercitare mafia all'interno di quello Stato. E i risultati li abbiamo visti in realtà. Bene, la stessa cosa hanno fatto i cattolici, la stessa cosa stanno facendo in questo momento i cattolici. L'esercito del Signore in Uganda, che sono dei cattolici integralisti, non fa altro che massacri, massacri, massacri. Perché? Perché vuole un sistema cattolico, un sistema cristiano basato sui 10 comandamenti. Naturalmente avrà qualche finanziamento dagli Stati Uniti, avrà qualche aiuto da qualche altra parte per fare quello che fa. E questo lo troviamo dappertutto, cioè dappertutto dove ci sono guerre per imporre un sistema religioso, per imporre un integralismo di matrice monoteista, noi non abbiamo l'azione del singolo o dell'insieme di persone che servono per arricchire l'intera società, ma abbiamo delle azioni di tipo mafioso che hanno il solo scopo che è quello della devastazione del sistema sociale. È lo stesso scopo. Allo stesso scopo è passata quella legge che ha fatto assumere 15.000 insegnanti cattolici, che sono la parte più squallida dal punto di vista culturale che esiste in questo paese. In un colpo solo si è distrutta la struttura scolastica. Chiaramente, se la struttura scolastica avrà degli anticorpi all'interno, riusciranno a parare il culo rispetto a questa situazione. Ma se la struttura scolastica non avrà degli anticorpi, noi ci troveremo 15.000 persone, culturalmente zero, perché queste persone sono culturalmente zero, che andranno ad imporre il creazionismo sui ragazzi, non solo all'interno del cattolicesimo come era prima dell'ora di religione, ma all'interno di altre strutture. Cioè, questo è veramente un attacco tipo mafioso portato al sistema sociale. Fate un po' voi, naturalmente hanno fatto la legge la subiamo perché l'ha fatta chi è stato eletto, e bisogna mangiarsela, naturalmente vedremo il futuro come riusciremo a pararlo. E andiamo avanti. Il paganesimo è il futuro, in quanto costruisce l'oggettività, le condizioni nella quale gli individui possono sviluppare il potere di essere attraverso le relazioni col circostante. Un pagano vive nel presente in funzione del futuro. Costruisce il futuro sviluppando un'oggettività di libertà per la specie umana. Il paganesimo necessita dell'apporto della ricchezza di ogni diversità percettiva, della specificità delle percezioni, dello specifico apporto ideale di ogni singolo essere umano. Libertà nel paganesimo è libertà del singolo essere nel seguire la sequenza dei suoi mutamenti per diventare eterno. La libertà nel paganesimo è un'oggettività di libertà nella quale seguire i mutamenti di ogni libertà individuale. Il paganesimo non può assoggettare nessun essere pena la sua distruzione. Esistono tanti paganesimi, dopodiché anche noi dobbiamo allevare animali, però possiamo allevarli meglio che non vengono allevati adesso. Esistono tanti paganesimi quanti sono gli esseri umani, ma percorrono un solo fiume di mutamenti attraverso i quali diventare eterni. Il paganesimo considera ogni essere della natura, ogni pianeta, ogni essere umano, ogni cosa, nel circostante un Dio, che attraverso l'esercizio delle proprie determinazioni, della propria volontà, sviluppa il proprio potere di essere per diventare eterno. Il paganesimo considera che ogni volta che un essere concentra la propria attenzione per soddisfare un proprio bisogno relazionandosi con altri esseri con necessità simili, costruisce un centro di energia vitale che, qualora diventi sufficientemente forte, attraverso le relazioni con altri esseri che esprimono uguali bisogni, acquista coscienza di sé, inizia un cammino che attraverso l'esercizio della propria volontà e le proprie determinazioni tende a perpetuarsi lungo una propria sequenza di mutamenti tentando di diventare eterno. Questi centri nel paganesimo sono dei con i quali costruire una relazione. E questo è uno dei concetti più difficili da comprendere per un monoteista. Cioè, qualunque azione che noi facciamo, che fanno gli esseri della natura, che fanno anche gli esseri universali, non è altro che una concentrazione di energia. E non è altro che una concentrazione di energia vitale, che qualora sia energia vitale emozionale, cioè ci siano le emozioni degli esseri che sono coinvolti, ogni volta che viene coinvolta la loro attenzione, ogni volta che si forma un centro sufficientemente forte, questo centro può separarsi dall'insieme e prendere vita a sé. Cioè, i mezzi e i metodi attraverso i quali l'energia vitale si trasforma da inconscia a cosciente sono moltissimi. Uno degli esempi di questi esseri che prendono vita a sé è per esempio l'essere natura. Quando la Terra ha costruito le sue condizioni di esistenza e voleva esistere, quando l'atmosfera ha costruito le sue condizioni di esistenza e voleva esistere, quando il Sole ha costruito le sue condizioni di esistenza e volevano esistere, di fatto questi tre insieme hanno costruito le condizioni per cui l'essere natura divenisse in sé per sé. Da lì è cominciato il processo di trasformazione, è cominciato il suo processo dell'essere natura in te, e noi siamo quello che siamo. Bene, come è avvenuto questo processo in grande, chiamiamolo così, avviene in piccolo per ogni azione umana, per ogni azione degli animali, per ogni azione delle piante, per ogni azione di esseri di sola energia vitale. Questo processo di concentrare energia vitale e che questa energia diventa separi se stessa è il processo naturale con cui si costruiscono le coscienze e le consapevolezze. Chiaramente non sempre è solo materia, spesso è energia che sfugge ai nostri sensi. Cioè le formazioni per quali i sistemi per cui l'energia vitale passa dallo stato inconscio allo stato cosciente e consapevole sono date da tanti sistemi, non è dato da un solo sistema. Quando mio padre e mia madre scopano, in realtà non è che fanno un figlio, ma costruiscono delle condizioni per cui una certa quantità di energia vitale diventa consapevole e comincia il suo cammino di trasformazione. Cioè io a mio padre e a mia madre non devo assolutamente niente. Era per il piacere loro che hanno scopato. È chiaro questo. In realtà anche questo concetto nel paganesimo politeista si contrappone a quello che è il concetto cristiano. Nel momento che il concetto cristiano è quello di rendere gli esseri umani dipendenti, ecco che i cristiani considerano il padre e la madre padrone dei figli. Nel paganesimo politeista questo concetto si inverte. E i figli nascono perché io ho voluto scopare e è nata mia figlia. Per cui io sono responsabile del fatto che mia figlia è nata. Io devo fornire a mia figlia tutti i sistemi possibili e immaginabili. Se no, se non ero in grado, se ero consapevole che non fossi stato in grado di fornirgli tutto ciò che era possibile, l'avrei abbandonata. Non ho dei doveri assoluti da fare. Faccio quello che posso in funzione della vita. Però il fatto che lei, mia figlia, a me non mi deve assolutamente niente. Quello che io ho fatto, l'ho fatto perché dovevo farlo, perché avevo il piacere di farlo. Però lei, a me, non mi deve assolutamente niente. Se poi lei si è affezionata a me, benissimo, vuol dire che cammineremo insieme ancora un po'. Però dal punto di vista della magia, dal punto di vista del divino, i figli e i genitori non devono assolutamente niente. Probabilmente sta ai genitori conquistarsi la fiducia dei figli. Mentre invece nel cristianesimo, il cristianesimo dice che i figli sono sottoposti, sono proprietà dei genitori. Ancora oggi tutta la giurisprudenza sta faticosamente uscendo da questo schema in cui i genitori sono i padroni dei figli. Te sì, me figlio, te fai quel che vuoi o mi. Col cazzo. Cioè non è esattamente così. È così perché giustamente il genitore deve condurre il figlio a costruirsi nella vita, ma non è una proprietà del genitore. La giurisprudenza sta facendo delle grosse fatiche per uscire fuori da queste imposizioni, comunque ci sta riuscendo. E infine la divinità per il paganesimo politeista è chiunque, cosa o essere, percorre un sentiero di sviluppo che attraverso l'uso della propria volontà tenta a diventare eterno, aiutando il circostante a diventare eterno attraverso lo sviluppo di ogni specifico potere di essere. Questa è la conferenza che abbiamo tenuto il 7 settembre 1996 a Marghera, l'abbiamo tenuta a Treviso nel 1997, no, a Vicenza, scusate, nel 1997 e a Treviso nel 1998. Questi sono i concetti fondamentali del paganesimo politeista. Dopo, come noi chiamiamo gli dèi, quali dèi identifichiamo nel mondo, con quali costruiamo delle relazioni, qual è il nostro modo di vedere la vita, le problematiche sociali, eccetera, questo è un altro discorso. Cioè, questo appartiene a ogni singolo individuo e naturalmente ogni singolo individuo descrive il suo. Però questi sono i principi per cui diciamo questa persona è pagana e questa persona non è pagana. Sono principi fondamentali fatti in maniera molto sintetica, molto cruda, in modo che le persone riescano a cogliere immediatamente il senso del discorso, però questi sono i principi fondanti il paganesimo politeista. Bene, arrivato 16 e 15, diamo via 10 minuti di telefonate eventualmente e poi lasciamo a Emanuele 049 700 838. Queste sono le idee, le posizioni e il modo di affrontare la vita del paganesimo politeista. Non è che ce ne siano altri, non è che ci sia qualcosa di diverso da questo, anche se effettivamente il paganesimo politeista rappresenta un crogiolo di uomini di idee. Perché? Perché stiamo uscendo da quello che è l'insieme dell'orrore cristiano. Per uscire dall'insieme dell'orrore cristiano, chiaramente ognuno ci esce con le proprie forze, per cui ognuno tenta di elaborare il proprio essere pagano. E noi abbiamo oggi come oggi in Italia almeno una decina di modelli di paganesimo diversi. Perché? Perché ormai stiamo tentando di uscire fuori da quello che è l'orrore impositivo del cattolicesimo. Naturalmente le persone le fanno con le proprie forze, non avendo sistemi o mezzi di comunicazione tali da omogeneizzare tutto, cioè a rendere tutto uguale, oppure da rendere tutto quanto simile, diciamo che tutti quanti vanno avanti con le loro forze pescando qua e là quello che riescono a pescare. E questo tutto sommato è anche una ricchezza, perché ci dà adito il fatto che ci sono decine e decine di persone che stanno tentando di elaborare le cose più diverse. Pronto?
Pronto?
Sì?
Buongiorno, ciao.
Dimmi dai.
Buongiorno, mi go da dire questo, che la cristianità la ha sempre tentato di rendere da cristiani false paroni, rendendo in incoscienza la società circostante. E allora fare lui, perché se riuscì a tradire, mettere in subbuglio, confusionare, mettere in barro, mettere confusione, fare lui perché rendere incosciente quello che è l'elemento che era diverso. Mentre lui si definì diversi, e era gran calunnia da quando gli dice che stava l'olocausto, in realtà i diversi e gli ebrei, i curatuni e cercai.
Ciao. Bene, abbiamo sentito anche Alessandro, no? C'è una cosetta che ho visto un attimo sul dizionario di psicologia un attimo fa, prima, ed è il termine osservazione, che è una cosa che da parecchio tempo volevo fare e mi era sempre sfuggita. Quando noi osserviamo un oggetto, quando noi diamo un giudizio dell'oggetto, in realtà non abbiamo mai una mente sgombra. Dice il dizionario di psicologia, parlando di osservazione, effettuazione di registrazioni percettive che possono essere sistematiche o occasionali. Nel primo caso si parla di osservazione sperimentale che è progettata e caratterizzata dal controllo delle variabili. Nel secondo di osservazione naturale, in cui le condizioni dell'osservazione non sono programmate. Questa distinzione si complica in base all'estensione maggiore o minore che si assegna alla parola osservazione. Dice, il concetto di osservazione può venire inteso in modo ampio così da includere non solo la percezione ma altresì la sensazione, l'introspezione oppure in un modo più ristretto implicante unicamente la percezione di ciò che in linea di principio è pubblicamente accettabile, ossia percepibile anche da parte di altri. Il secondo problema che complica la definizione di osservazione è il rapporto fra osservazione e teoria. Questo è il discorso che mi interessava. Secondo Popper non esiste alcunché che si possa considerare come esperienza osservativa pura, cioè esperienza assolutamente libera da aspettative e da teoria, perché un'osservazione è una percezione pianificata e preparata. Non abbiamo un'osservazione, ma facciamo un'osservazione. Un'osservazione è sempre preceduta da un particolare interesse, una questione o un problema, in breve da qualcosa di teorico. Ancora più radicale è la posizione di Feuerbach, per il quale l'esperienza ha origine assieme ad assunti teorici, non prima di essi. E un'esperienza senza teoria è altrettanto incomprensibile, come si presume sia una teoria senza esperienza. Tutte queste scoperte richiedono a gran voce una nuova terminologia, la quale non separi più ciò che è connesso così intimamente nello sviluppo, tanto dell'individuo quanto della scienza nel suo complesso. Cosa sta a dire tutto questo discorso sull'osservazione? È che quando io osservo un oggetto, è perché ho già teorizzato di osservare quell'oggetto in quella situazione. Cioè, quando io leggo una proposizione, quando io leggo un libro, quando io leggo qualcosa ed osservo qualcosa, in realtà ho già dentro di me sviluppato una teoria per cui quella cosa va osservata in quel modo e solo in quel modo. Il condizionamento educazionale cattolico a noi ci costringe ad osservare gli oggetti e solo quegli oggetti e soltanto in quella misura, per cui non ci permette di scorgere qualcos'altro al di fuori di quegli oggetti. Per questo è importante la nascita del paganesimo politeista. Perché se non nasce una filosofia religiosa, cioè un insieme religioso, capace di costruire un'altra angolatura sulla quale guardare il mondo e guardare alla vita, non esiste neanche da parte dell'individuo di osservare la vita in maniera diversa. Cioè la vita sarà soltanto ciò che vuole il Dio padrone in funzione del Dio padrone e continueremo ad articolare i discorsi all'interno del Dio padrone. Cioè la nascita del paganesimo politeista come religione, anche alle persone che non aderiranno mai al paganesimo politeista, permette di avere un altro punto di osservazione sulla vita e sulle sue testimonianze. Per cui la nascita del paganesimo politeista in realtà è un elemento fondamentale della vita quotidiana delle persone, perché se non nasce il paganesimo politeista non nasce nemmeno una nuova scienza, non nasce nemmeno una nuova concezione della società, non nasce nemmeno una nuova concezione giuridica, non nasce nemmeno la possibilità di uscire dalla miseria sociale, dalla miseria culturale delle persone. Per cui non esiste alternativa sociale, non esiste alternativa umana alla nascita del paganesimo politeista. Ora, questa necessità è talmente radicata all'interno degli individui che gli individui stanno nascendo qua e là nel mondo in maniera più diversa e più disparata. Noi abbiamo un vero e proprio fiorire di quello che è le nuove, il paganesimo, le nuove teorie con cui guardare il mondo, che non è altro che una riproduzione di quello che erano le antiche teorie prima dell'avvento del cristianesimo, che vengono riproposte chiaramente dopo 2000 anni di orrore cristiano. E abbiamo un tale fiorire che in questo momento penso che il paganesimo sia l'elemento più di trasformazione che si sta manifestando in questo sistema sociale, cioè sia la novità più grossa che sta uscendo in questo sistema sociale. Ebbene, per finire la puntata di oggi vi leggerò un articolo, visto che ormai siamo abituati che tutti i mesi uno, due, tre preti che finiscono in galera per stupro di bambini noi ne abbiamo continuamente. Ebbene, se un livello del genere di devastazione emozionale, di devastazione umana fosse stato fatto da qualcun altro, avremmo le pagine dei giornali pieni. Questa notizia è ripresa del 15 luglio 2003, oggi ne abbiamo 17, dunque due giorni fa, ed è ripresa dal giornale L'Alto Adige ed è a firma di Mario Bertoli. Bolzano, gli agenti della mobile sono presentati poco prima della 9 nella canonica di Don Bosco. Don Giorgio Carli ha salutato cordialmente i propri collaboratori ed ha accettato di seguire due funzionari di polizia. Solo in questura ha preso dell'ordine di custodia cautelare firmato nei suoi confronti dal giudice Isabella Martin sotto pesanti accuse, violenze sessuali continuate su una bambina che all'epoca si preparava per la prima comunione. La notizia del suo arresto ha lasciato di stucco tutti, ma gli elementi che hanno indotto il procuratore Tar Fusser a chiederne la cattura sembrano decisamente pesanti. Gli inquirenti hanno iniziato ad indagare sul caso nel febbraio scorso. La notizia del suo arresto, come il procuratore capo Tulsa chiede la cattura, sembrano decisamente pesanti. È stata la presunta vittima degli abusi, oggi maggiorenne, a far scattare le indagini con una denuncia molto dettagliata. Gli inquirenti hanno iniziato ad indagare sul caso nel febbraio scorso e ieri hanno deciso di chiedere la custodia cautelare in carcere del sacerdote. Posso soltanto confermare, ha detto ieri in poche battute il procuratore, che dalle indagini sono emersi importanti riscontri del racconto della denunciante. È molto probabile che qualcun altro, sempre nel giro della parrocchia, sapesse. Qualcuno che probabilmente aveva sempre scelto di tacere e che di fronte a precise contestazioni da parte degli inquirenti ha finito per collaborare con gli investigatori. Una storia cruda, sconvolgente. Don Giorgio Carli, oggi ha 40 anni, secondo l'ipotesi accusatoria della procura, avrebbe iniziato ad abusare della bambina in questione appena un anno dopo la sua ordinazione a sacerdote. Era il 1990 e Don Giorgio, ordinato sacerdote nel 1989 a Bressanone, era stato nominato cappellano alla parrocchia San Pio X di Via Resia. Era il braccio destro operativo di Don Gabriele Pedrotti, il parroco. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che sotto la tonaca di un sacerdote di così fresca nomina, sempre votato all'altruismo caritatevole di fede cristiana, potesse annidarsi il tarlo di una passione sessuale deviata e maniacale. Gli abusi sulla bambina sarebbero iniziati durante un corso di preparazione alla prima comunione. Le violenze sessuali, secondo il racconto della donna, sarebbero proseguite per 4-5 anni, anche in occasione di gite in colonia o altri momenti di svago. Abusi e violenze che avrebbero segnato profondamente l'adolescenza di questa piccola, cresciuta con il peso di un'esperienza tanto devastante da essere completamente rimossa a livello inconscio. Da anni però la giovane soffriva di patologie fisiche che solo recentemente i medici hanno potuto mettere in relazione con il suo passato. Lo stress emotivo e nervoso provocato nei 5 anni di abusi sessuali avrebbe provocato nel corso della crescita della ragazza dermatiti, dolori addominali, stati di ansia e paura. Per anni i medici avevano cercato di capire cosa si nascondesse nel passato della ragazza altoatesina, che sembrava chiusa in se stessa. Sono stati proprio i medici a risolvere il caso. La giovane, oggi maggiorenne, a conclusione di un periodo di analisi e terapia, ha saputo superare il blocco psicologico che non le permetteva di ricordare cosa si nascondesse nel suo passato. Una svolta resa possibile dall'individuazione della vera natura delle patologie emerse via via nel corso degli anni dello sviluppo fisico. La giovane donna è così riuscita a mettere a fuoco gli abusi subiti quando aveva appena 7-8 anni. Un salto nella memoria che ha permesso anche di riacquistare coraggio e determinazione sino alla decisione di denunciare per iscritto alla procura quanto attribuito a Don Giorgio Carli, che da sempre avrebbe dovuto essere trasferito, che da settembre avrebbe dovuto essere trasferito alla parrocchia Regina Pacis, sempre per occuparsi in prima persona di bambini e ragazzi, un compito che gli era stato assegnato direttamente dal vescovo signor Edger. E tutti i mesi ce ne sono una o due di queste storie, però bisogna andare a cercarsele sui giornali locali, perché sui giornali nazionali non ti esce praticamente niente. Ora, volete che i vostri figli vengano abusati? Mandateli nelle parrocchie. Le parrocchie sono dei veri e propri centri di abuso di minori, e non lo sto dicendo io, questo è un altro caso, e di casi mi sembra che in 6 anni e mezzo, 7 anni di trasmissioni ve ne ho presentate parecchie decine, il che significa che nascosti nel tessuto sociale ci sono altre centinaia di bambini e di bambine che si stanno portando avanti quelle patologie da stupro che hanno subito all'interno delle parrocchie. Cosa avremo domani nel sistema sociale? Meditate che cos'è il paganesimo politeista e meditate attentamente, mentre io chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo, e vi do appuntamento per le ore 19, dalle 19 alle 20, dove parleremo degli dèi. Ciao a tutti e grazie per l'ascolto, mando immediatamente un po' di pubblicità. Ciao, Moela. Vi ricordo 049.